Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 23, paragrafo 2. Gesù, l'acqua viva e la risurrezione finale dei corpi. Ma se Giovanni accenna al tema dell'acqua viva, ma non lo sviluppa, cosa avrà mai detto il Gesù dell'opera valtortiana che parla invece in maniera così esauriente e sapiente? Lo potrete leggere direttamente nell'opera, ma un concetto mi ha colpito. Un giorno, dice più o meno il Gesù dell'opera, allo squillo delle trombe del giudizio, il mondo perirà e gli uomini morti risusciteranno dal primo all'ultimo per essere avviati con i loro corpi alla destinazione finale, paradiso o inferno. Ma già ora il mondo è popolato di morti che respirano ancora, quelli che, vivi come animali, sono morti nello spirito. Il Padre ne soffre, ma egli ha già pronto il miracolo che li farà tornare vivi. E molti di essi risorgeranno, perché egli ha preso il suo spirito, se stesso, e ha formato una carne a rivestire la sua parola, e l'ha mandata a questi morti perché, parlando ad essi, si infondesse di nuovo ad essi la vita. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono la fonte che zampilla vita eterna. Chi ha sete di vita, venga e beva. Chi vuole possedere la vita, ossia Dio, creda in me, e dal suo seno sgorgeranno non stille, ma fiumi d'acqua viva, perché chi crede in me formerà con me il nuovo tempio, dal quale scaturiscono le acque salutari delle quali parla Ezechiele. Ecco dunque cosa è l'acqua viva. Questo è un discorso fondamentale per tutti noi, non solo perché mette a fuoco il ruolo del Verbo che si incarna nell'uomo Gesù, ma anche perché nella spiegazione del Gesù valtortiano riguarda quello che nella dottrina cristiana sarebbe diventato il dogma della resurrezione finale dei corpi, delle anime, dei riviventi nel momento della fine della storia e del giudizio universale. Quella della risurrezione dei corpi era una credenza diffusa in Israele, se già i sette fratelli Maccabei, imprigionati insieme alla loro madre, avevano preferito morire piuttosto che rinnegare la propria fede e avevano affermato che, pur privati della loro vita fisica, un giorno essi, grazie a Dio, sarebbero tornati a rivivere con un corpo nuovo. Quale corpo? Ne abbiamo già parlato quando abbiamo commentato l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Un corpo glorificato, non più soggetto alle leggi della nostra fisica ed alle necessità dei corpi attuali. Un corpo, cioè, come quello del Gesù risorto, il quale entra a porte chiuse nel cenacolo e che, con la sua resurrezione, ci ha voluto dimostrare come per Dio sia possibile tutto. Non solo iridare la vita ad un cadavere, ma farlo rivivere in una sua nuova natura, identica nella forma a quella originaria, ma sublimata nella sostanza al massimo grado. Sarà questo, quello cioè di un corpo che nell'aldilà non obbedisce più alle leggi e bisogni carnali dell'uomo attuale, il concetto che Gesù, pochi giorni prima della sua passione, spiegherà ai Sadducei, che, non credendo nella risurrezione dei corpi, gli avevano posto maliziosamente un quesito limite. Di chi sarebbe stata sposa, nell'aldilà, quella donna che, morto il primo marito senza darle figli, sarebbe stata, secondo l'uso ebraico, di dare una discendenza al fratello morto anzitempo senza aver avuto figli, sposata a turno a ciascuno degli altri sei fratelli, tutti però morti successivamente anch'essi, senza averle potuto dare figli? A chi carnalmente sarebbe spettata quella moglie nell'aldilà, visto che essa era stata sposa di tutti e sette i fratelli? Nell'aldilà, risponderà e farà intendere il Gesù del Vangelo, I corpi non risponderanno più alle esigenze dell'aldilà. Non si prenderà più né moglie né marito, perché non ci sarà più bisogno di generare carnalmente figli sulla terra per farli poi divenire figli di Dio in cielo. Finita con il giudizio universale la storia dell'umanità, i corpi dei risorti non avranno più lo stimolo della sessualità, perché in un mondo che scompare non ci sarà più l'esigenza della riproduzione della specie. Gli uomini, che risorgeranno con il loro corpo glorificato in quanto privi di vomiti o impulsi sessuali, a quel momento saranno in certo qual modo né maschi né femmine, saranno cioè simili agli angeli, anche se questi ultimi sono spiriti senza corpo.